Passiamo all'oggetto numero 3, esame, discussione e approvazione del nuovo piano comunale di protezione civile. È presente il dottor Paolo Seminati che ha redatto il piano. Voglio solo ricordare i pregressi. Quindi nel marzo del 2006 era stato approvato il regolamento di protezione civile. Sempre nella stessa data veniva approvato anche il piano di emergenza del comune di Botticino. Poi nel dicembre del 2021 era stata data la determina a contrarre per redare questo piano. Ed in più, con la delibera della Giunta Comunale del 1 agosto 2022, era stato aggiornato il COC, il Centro Operativo Comunale, mettendo in ordine i vari componenti. Cedo la parola al dottor Seminati perché illustri il progetto. Prego.
Grazie. Buonasera a tutti. Sono Paolo Seminati, sono di Ecometrix, che è la società che ha ricevuto incarico dal Comune di Botticino per l'aggiornamento del piano di protezione civile. Il piano di protezione civile è uno strumento di pianificazione territoriale che diciamo affianca tutti gli altri strumenti di pianificazione di cui il Comune si dota per il governo del territorio. In particolare il piano di protezione civile è uno strumento di pianificazione d'emergenza. Questo significa che attraverso questo strumento l'amministrazione e la protezione civile locale gestiscono e coordinano qualsiasi tipo di evento calamitoso o emergenza in generale che si può verificare sul territorio. È importante sottolineare il fatto che il piano di protezione civile debba essere coordinato e allineato a tutti gli altri strumenti di pianificazione che sono in vigore presso il Comune, e in particolare per tanti contenuti che sono contenuti fondamentali di questo strumento, in qualche modo è addirittura sovraordinato rispetto allo strumento di pianificazione territoriale principale che è il PGT. Infatti il piano di protezione civile individua sul territorio tutta una serie di elementi, diciamo, geografici che possono essere delle aree soggette a qualsiasi ed esposte a varie tipologie di rischio, e poi individua tutta una serie di elementi territoriali che sono edifici e superfici sul territorio che hanno una funzione di protezione civile per la gestione delle emergenze. Per esempio le aree di emergenza, come le aree di attesa, le aree di accoglienza o le aree di ammassamento, e le strutture strategiche, che sono quelle strutture che hanno un ruolo attivo nella gestione di un'emergenza. Pensiamo per esempio alla sala operativa comunale, che nel vostro caso è localizzata come sede principale presso il municipio e come sede alternativa presso la sede della protezione civile, o a tutte le strutture che sul territorio hanno un ruolo nella gestione delle emergenze, come per esempio le strutture operative, polizia locale, carabinieri e anche la stessa sede del gruppo comunale di protezione civile. L'identificazione di questi elementi deve essere, come ripetiamo, allineata e coordinata con il piano di governo del territorio. Questo significa che se una superficie è identificata come area di emergenza, quindi per esempio come area di attesa, questa stessa area in qualche modo è vincolata dal punto di vista urbanistico all'interno del PGT, e una diciamo variazione per esempio di destinazione d'uso o di utilizzo di questa superficie va poi evidentemente recepita e riportata all'interno del piano di protezione civile. Dal punto di vista normativo stiamo attraversando un periodo piuttosto significativo dal punto di vista della normativa regionale. L'anno scorso, a dicembre, il 28 di dicembre, è stata approvata la legge di riordino del sistema regionale di protezione civile, che anticipava l'emanazione da parte della regione di nuove linee guida per la pianificazione d'emergenza. Non è un caso, infatti, diciamo che i lavori di redazione del vostro piano di protezione civile in qualche modo si siano protratti in questi mesi, anche con un pochino di ritardo, in attesa che Regione rendesse, diciamo, consapevoli i soggetti che si occupano di pianificazione d'emergenza dei contenuti delle nuove linee guida per la redazione di piani di protezione civile. Queste linee guida sono appena uscite, sono state pubblicate il 7 di novembre di quest'anno, quindi diciamo da 3 settimane circa, e si portano dietro, diciamo, diverse novità rispetto alle vecchie linee guida sulla pianificazione d'emergenza e, come dire, cambiano sostanzialmente, in maniera sostanziale, il modo di redare piani di protezione civile sul territorio regionale. Il vostro piano oggi è allineato a queste ultime disposizioni normative, anche se, diciamo, uscite e pubblicate ufficialmente da poco, perché in qualche modo l'ente regionale aveva nei mesi scorsi reso consapevoli i tecnici che si occupano di pianificazione di quali fossero poi i contenuti che venivano richiamati in questa legge, in questa ultima disposizione. In particolare, la necessità oggi che emerge da questa ultima linea guida che è stata emanata è quella di concepire uno strumento che sia coordinato con il sistema regionale di protezione civile proprio dal punto di vista dei contenuti, nel senso che Regione ha strutturato un sistema ad hoc per la protezione civile dove vengono caricati i dati del piano di protezione civile e questi dati sono resi disponibili direttamente alla sala operativa regionale che in caso di emergenze sul territorio può consultare, può essere consapevole di quali sono i contenuti dei vari piani di protezione civile che, ricordiamo, sono uno strumento obbligatorio per ogni comune e che è gestito e redatto da ogni singolo comune del territorio regionale. Quindi, diciamo, ci sono elementi normativi di carattere sovraordinato rispetto al comune che vanno integrati e vanno rispettati nelle fasi di redazione di un piano, e poi ci sono tutta una serie di ulteriori elementi che vanno presi in considerazione nella redazione di un piano, quali per esempio il recepimento di tutti gli studi di settore che sia a livello comunale che a livello sovracomunale vengono redatti e, diciamo, danno delle indicazioni rispetto da un lato agli eventi che sono attesi sul territorio e dall'altro alle modalità di gestione di questi. Per esempio, uno dei contenuti fondamentali che vanno recepiti all'interno di un piano di protezione civile è il piano di gestione del rischio alluvioni, parlando, diciamo, di rischi naturali e in particolare di rischio idraulico e idrogeologico. Questo strumento di pianificazione, che viene aggiornato molto spesso, quasi annualmente dalla Regione, indica quali sono sul territorio le aree soggette a fenomeni di tipo alluvionale o idrogeologico, e il piano di protezione civile si basa su questo strumento di pianificazione sovraordinato per individuare tutte le zone a rischio, esposte a un certo livello di pericolosità sul territorio regionale, sul territorio comunale. Ma il piano di protezione civile deve fare un passo ulteriore di approfondimento, nel senso che non è sufficiente recepire il livello di pericolosità del territorio. È necessario identificare su tutte queste aree che vengono mappate da strumenti di pianificazione sovraordinati qual è il livello di esposizione, quindi se su queste aree c'è la presenza di strutture o infrastrutture che in qualche modo possono essere coinvolte dall'evento, e questi elementi territoriali vanno caratterizzati in funzione anche della esposizione in termini di persone presenti all'interno delle strutture. il piano di protezione civile poi, come dire, tratta tutta un'altra serie di possibili eventi che si possono verificare sul territorio. Per esempio, uno degli elementi principali che viene preso in considerazione è la possibilità che si possa verificare un sisma, diciamo, di una certa magnitudo e che il sistema di protezione civile, a partire da quello locale fino a livelli sovraordinati, debba intervenire per innanzitutto la messa in sicurezza del territorio e poi la predisposizione di tutte le misure utili alla gestione dell'emergenza. Anche per quanto riguarda il rischio sismico, il piano di protezione civile recepisce tutta una serie di studi che sono stati fatti a livello soprattutto a scala comunale. Infatti il vostro piano integra gli ultimi studi che sono stati fatti a livello comunale di microzonazione sismica e anche l'analisi delle condizioni limite per l'emergenza, che è un livello di pianificazione che dà delle indicazioni rispetto alla gestione degli eventi sismici sul territorio in funzione dei possibili crolli che si possono verificare e che possono ostruire la viabilità di accesso al comune e la viabilità che connette, diciamo, le strutture strategiche con le aree di emergenza. Diciamo, questi argomenti sono stati trattati in maniera più diffusa di quanto non faremo stasera in questi pochi minuti di presentazione, qualche settimana fa, quando si è svolta la presentazione del piano in commissione territorio, se non sbaglio, sindaco, giusto? Ok. La presentazione di stasera, come dire, vuole essere solo una presa di consapevolezza di quello che è stato il lavoro svolto in questi mesi, toccando pochi punti e purtroppo non entrando troppo in aspetti tecnici. Però, diciamo, se poi ci sono delle domande, sono qui per rispondere. Per farvi vedere, diciamo, e capire qual è il livello di dettaglio al quale si è arrivati nella definizione degli scenari di rischio, perché poi, diciamo, dall'analisi di pericolosità, quindi l'identificazione delle aree pericolose sul territorio, allo studio di ciò che su queste aree può accadere e quali sono l'esposizione, diciamo, di persone, in termini di persone, sono stati fatti proprio degli scenari specifici. Quindi, per esempio, ve ne mostro uno, lo potete vedere qui, è caratterizzato da una scheda, questa è la scheda relativa all'esondazione del torrente Rino e in particolare nel tratto di via Molinetto, dove vengono identificati per esempio gli edifici con i civici esposti all'area mappata dal piano di gestione del rischio alluvioni e si dà una indicazione in queste strutture di qual è il numero complessivo di persone presenti. In quest'area, per esempio, sui civici che sono stati indicati, l'ufficio anagrafe del comune è stato in grado di dirci effettivamente quante persone sono presenti. Ovviamente questi dati sono dati aggiornati al momento nel quale il piano viene redatto, sono dati che possono soffrire, diciamo, di un invecchiamento anche abbastanza rapido. Questo poi è compito dell'amministrazione, diciamo, mantenere tutte le informazioni che sono contenute nel piano aggiornate nel tempo. Chiaramente, oltre poi a questo lavoro di studio delle aree a rischio, l'obiettivo del piano di protezione civile è quello di definire quali sono le misure che il sistema locale di protezione civile deve attuare per la gestione di un evento in funzione di ciò che ci si attende. Per esempio, in questo caso sono stati identificati dei punti di presidio, che sono i punti dove la protezione civile è chiamata a fare del monitoraggio in situazioni di allerta o di attesa di eventi calamitosi sull'area. Sono stati definiti dei blocchi sulla viabilità, in gergo tecnico dei cancelli sulla viabilità, che sono dei punti dove è opportuno prevedere della gestione del traffico veicolare o degli accessi all'area. sono state identificate le principali vie di fuga, cioè quelle strade che consentono l'allontanamento dalla zona a rischio per le persone che sono presenti sull'area, in caso in cui i fenomeni che si verificano siano tali come livello di gravità da dover prevedere per esempio l'evacuazione degli edifici. E poi il passo ulteriore, diciamo, e finale nella redazione di uno scenario di rischio è quello di identificare proprio le mansioni che sono assegnate ad ogni figura che fa parte della struttura comunale di protezione civile. Il sindaco prima accennava al fatto che avete nominato una struttura comunale fatta di un COC, centro operativo comunale, e di un UCL, un'unità di crisi locale, che è fatta di persone che afferiscono, diciamo, in parte agli uffici e in parte all'amministrazione, e che ognuna delle quali ha un ruolo, diciamo, attivo nella gestione di tutti gli eventi che sul territorio si possono verificare, secondo uno schema che è definito proprio dalle linee guida nazionali e regionali per la pianificazione. Quindi ogni persona diciamo presidia un tema di attività, per esempio l'ufficio tecnico presidia il tema della gestione, diciamo, dei dati per esempio proprio anche di pianificazione, ma in fase di gestione dell'emergenza anche di interpretazione dal punto di vista tecnico-scientifico degli eventi che accadono sul territorio. Poi c'è la partecipazione di tutti gli altri settori del comune, per esempio il settore dei servizi sociali, che in caso di calamità sul territorio porta il proprio bagaglio di conoscenza per identificare, per esempio, se sull'area sono presenti delle persone che abbiano una certa difficoltà di gestione, si portino una certa difficoltà di gestione, per esempio la presenza di persone disabili, il cui, diciamo, grado di disabilità poi comporta anche la necessità di particolari gestioni nell'ambito di una, per esempio, di un'evacuazione. E poi, come dire, ci sono tutta un'altra serie di funzioni che vengono presidiate, come la messa in disponibilità di mezzi e di materiali utili alla gestione dell'emergenza, una funzione volontariato che coordina le attività dei volontari in campo per la gestione degli eventi, una funzione poi che interviene in una fase successiva all'evento, e che è quella di censimento danni, e quindi l'identificazione di tutte di tutti gli elementi che dalla calamità sono stati colpiti, e la comunicazione di questi danni poi agli enti superiori per la gestione anche di quelle che poi sono banalmente le richieste di contributi, di risarcimenti, danni. E poi ci sono tutte delle attività che sono volte, come dire, alla gestione della viabilità, chiaramente, e che fanno capo alla polizia locale, e attività relative all'assistenza alla popolazione, per esempio alle attività di comunicazione e informazione in emergenza, comunicazione e informazione chiaramente che non devono mancare neanche in una fase di pianificatoria, e quindi attraverso la definizione di quali sono le opportune modalità di comunicare gli stati di allerta e di emergenza ai cittadini, nonché, apro una parentesi, la necessità di comunicare anche l'esistenza di un piano di protezione civile e i contenuti di questo piano di protezione civile, affinché poi nelle fasi di gestione di un evento sul territorio la protezione civile possa trovarsi ad interagire con dei cittadini informati, tra virgolette, e quindi, diciamo, già più predisposti a conoscere quali sono sia le modalità di gestione che gli eventi che possono accadere sul territorio. A tal proposito, sul comune di Botticino è stato attivato un sistema di comunicazione ad hoc che si chiama Librarisk, e che è in sostanza un'applicazione per smartphone e che ha l'obiettivo di mettere a conoscenza il cittadino di quali sono i contenuti del piano di protezione civile, consultabili in una maniera interattiva. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il cittadino può scaricare un'applicazione, stasera l'applicazione è già attiva, l'abbiamo attivata oggi pomeriggio, la potete scaricare e troverete già il piano di protezione civile del comune di Botticino con i contenuti caricati. Il cittadino può consultare attraverso un'interfaccia di mappa quali sono le aree a rischio sul territorio e tutte le risorse del sistema locale di protezione civile. Può consultare i contenuti degli scenari di rischio previsti con la spiegazione di ciò che su queste aree può avvenire, può consultare delle buone pratiche comportamentali per sapere come comportarsi in caso in cui questi eventi accadano sul territorio e poi dispone anche di un sistema di allertamento che lo informa nel caso in cui ci siano delle criticità derivanti dal tema, diciamo, meteo idraulico idrogeologico. Quindi in caso in cui l'ente regionale attraverso l'attività del proprio centro funzionale dichiari degli stati di allerta che riguardano il vostro territorio, il cittadino può consultarli attraverso questa applicazione e in caso in cui, diciamo, i livelli di allerta previsti siano di un certo livello di gravità, riceve anche delle notifiche mirate sul proprio telefono. Questa applicazione, come dire, vorrebbe essere uno strumento per informare la cittadinanza da un lato, ma anche per dare la possibilità all'amministrazione di aprire un canale di comunicazione con la cittadinanza, nel senso che poi le allerte e le informazioni in tema di protezione civile che vengono, diciamo, veicolate tramite questo applicativo non riguardano solo le allerte meteo, ma possono riguardare anche tutti i disservizi e eventuali criticità locali che sul territorio si possono verificare e che l'amministrazione, tramite una propria, diciamo, console di accesso al sistema, può notificare attraverso messaggistica alla popolazione. Chiudo solo dicendo che il piano di protezione civile, come già abbiamo visto in alcuni dei suoi contenuti, diciamo, è uno strumento che va mantenuto aggiornato, è uno strumento che ripeto soffre di un invecchiamento piuttosto rapido e che il comune deve mantenere aggiornato anche nella composizione della struttura comunale di protezione civile, qualora per esempio ce ne siano delle variazioni. Se avete delle domande, sono qua.
Credo che si possa accendere le luci. Possono accendere le luci. Ringrazio per la puntuale spiegazione e se c'è qualche consigliere che ha delle domande da fare. Maccaferri, prego.
Io ho alcune domande, ma in primis al segretario volevo chiedere se ha verbalizzato il mio ingresso in consiglio.
Sì. Okay.
Grazie. Grazie. Allora, prima una domanda che è più rivolta all'amministrazione. Lei ha citato prima i nuovi indirizzi operativi regionali e mi domando se non è il caso, visto che qua abbiamo agli atti uno strumento che viene approvato di fatto post pubblicazione sul BURL di questi indirizzi, se non era il caso di rimandare l'approvazione e aggiornare i documenti. Lei ha dichiarato che è comunque aggiornato, quindi si tratterebbe proprio di formalizzare negli atti, sia negli atti del Consiglio Comunale che negli atti, nelle premesse o altro del piano, che è aggiornato rispetto a quella normativa regionale, di fatto a quegli indirizzi regionali. Questo proprio da un punto di vista formale, ma anche per una lettura da parte degli enti sovraordinati che, come da obbligo normativo, riceveranno questo piano e si vedono un piano approvato a posteriori senza questa precisazione sulla verifica normativa. Poi citava il PPC online come una novità, però PPC online non è una novità, è una novità che sia e non è ancora un vero obbligo, però PPC online era citato già nella legge regionale che è stata approvata l'anno scorso, e, tra l'altro con un notevole affondo anche nella legge regionale. Però PPC online in realtà c'è da alcuni anni, tant'è vero che è stato formalmente comunicato diversi anni fa al Comune, da Regione Lombardia e anche dalla provincia, che c'era questa piattaforma che avrebbe aiutato i comuni nella pianificazione di emergenza. Questa piattaforma ha un obiettivo preciso, che è quello di essere poi condivisa anche a livello nazionale, per cui di avere un piano condiviso con tutti, oltre a quello che ha detto lei di uniformare alle indicazioni regionali. Quindi, siccome ho letto nella proposta di delibera che c'è scritto che verrà poi caricata, la mia domanda è se voi come studio avete come incarico anche il caricamento sulla piattaforma PPC online di questo piano, cioè se lo farete voi e in tempi brevi. E invece chiedo alcune precisazioni, perché forse mi è sfuggito qualcosa. Ho visto che ci sono delle aree di emergenza che avete individuato che sono private e non pubbliche, e soprattutto sul rischio sismico, mi sembra che sia solo su quello, e volevo chiedere se avete concordato l'inserimento di queste aree, perché essendo private va proprio concordato, mi risulta in forma scritta, la disponibilità di queste aree di emergenza. E sempre sulle aree di emergenza le ho viste cartografate, però non ho visto le schede relative alle aree di emergenza, magari mi sono sfuggite, quelle in cui va individuato, viene indicato se ci sono e dove sono gli allacciamenti ai servizi, le dimensioni, il numero di persone che queste aree possono accogliere, perché lei parlava di questo LibraRisk, può essere, domanda, che qualcosa che c'è su LibraRisk non sia nelle tavole in PDF che abbiamo visto? No. Ecco, quindi, poi anche sul rischio antincendio boschivo, ho visto che nella scheda relativa al rischio antincendio boschivo viene detto sostanzialmente che non ci sono idranti, che non c'è niente, sono tutte crocette rosse, però poi in un altro punto del piano c'è scritto che ci sono dei punti in cui c'è la presa d'acqua per le vasche, quindi mi sembra che ci sia un'incongruenza su questo punto. Poi ho visto che avete individuato il capannone artigianale dove ha sede la Protezione Civile come di fatto come sede del COC in caso di evento sismico, però mi domando, perché ho visto che non sono stati neanche riportati dati sulla vulnerabilità sismica, ma se non sbaglio sugli edifici strategici. Di fatto però mi risulta che l'amministrazione dei dati sulla vulnerabilità sismica degli edifici ad oggi dovrebbe averli, visto che siamo già nella fase successiva di adeguamento sismico, i dati di vulnerabilità dovrebbero esserci. E se non ricordo male, il Teatro Lucia, dal punto di vista sismico, era quello messo meglio, mentre un capannone artigianale di per sé, vero che adesso arriverà la nuova sede, quindi ci sarà, non so se sia stato fatto soprattutto con questo obiettivo di dire la sede è quella, quando sarà nuova verrà spostato. È citato in un passaggio, però negli elementi sensibili il depuratore non è stato messo, il depuratore di Botticino Mattina, c'è solo quello di Botticino Sera. mi sembra di... non ho assistito alla parte iniziale, quindi volevo chiedere se è ancora Casali Daniele il ROC, perché so che può essere che sia ancora Casali Daniele il... Sì, no, infatti la domanda era rivolta all'amministrazione se è ancora lui il ROC o se non è il caso di emendare questo piano già da subito e individuare un nuovo ROC. È una nomina che fa il sindaco.
Ma ci sono anche altri elementi da sistemare, da rivedere all'interno della stesura del piano. Quindi per quanto riguarda la composizione del ROC, chiaramente Casali Daniele faceva parte del ROC come assessore relativo alla protezione civile. Oggi l'assessore alla protezione civile è il consigliere Parmigiani, quindi sarà lui che farà parte del ROC in sostituzione del consigliere Casali.
Ecco, io quindi su questo chiederei se è possibile emendare e modificare già il piano,
certo,
aggiornandolo. Vabbè, ci sono altre piccole cose. Devo dire che è stato fatto un passo avanti rispetto al precedente piano di emergenza dal punto di vista delle schede sui rischi e le attività da mettere in atto. Ecco, la cosa che però mi premeva di più, sto guardando i miei appunti, e la cosa che mi premeva di più era questa relativa a PPC online, e poi chiedo se nel disciplinare è previsto che vengano dati al comune comunque anche gli shapefile, perché quelli hanno un'utilità col raccordo per la pianificazione urbanistica. Grazie. L'ultima domanda: LibraRisk è gratuita o ha un canone annuo? Perché di fatto sull'allerta c'è anche allerta LOM che tutti i cittadini possono scaricare, e le allerta meteo sul proprio territorio le leggono in modo un po' più difficile, perché devono andare almeno una volta a vedere qual è la casellina giusta che devono andare a vedere. Però di solito i comuni pubblicano sul proprio sito le indicazioni su cosa andare a vedere. Grazie.
Allora, ha fatto tante domande, adesso parto da quelle che mi ricordo, poi magari se tralascio dei punti me li ricorda cortesemente. PPC online verrà implementato, quindi diciamo è nell'incarico che abbiamo ricevuto dal comune. Il piano, diciamo, è allineato già come contenuti a PPC online, nel senso che la relazione che vedeva scorrere, diciamo, dietro le mie spalle è già nel formato previsto e tocca tutti i punti contenuti nelle schede di PPC online. Quindi, diciamo, l'implementazione oggi di PPC online è un mero trasferimento di informazioni da questa documentazione a quella online sul portale regionale. In realtà oggi PPC online è obbligatorio, ed è obbligatorio proprio a seguito dell'emanazione delle ultime linee guida, quelle uscite il 7 di novembre. È vero che è uno strumento che era già operativo quasi da 2 anni e che noi avevamo seguito già in fase iniziale come società, perché abbiamo seguito uno dei comuni pilota che hanno implementato PPC online nella fase di progettazione proprio da parte di regione di questo sistema. Diciamo è obbligatorio da oggi, è presente già da 2 anni, ma è facilmente utilizzabile da molto poco in realtà, come dal punto di vista proprio della fruibilità informatica. Era citato nelle linee guida nella legge regionale, quella del 28 di dicembre del 2021, sì, è vero, e viene reso obbligatoria l'implementazione da oggi, diciamo dal 7 di novembre, tant'è vero che Regione ha anche pubblicato un bando recentemente al quale hanno potuto accedere solo i piccoli comuni, quelli sotto i 2000 abitanti, e che finanzia proprio l'implementazione di questo sistema di condivisione dei piani di protezione civile sia a livello regionale che, come diceva lei, sovraregionale, con gli enti poi che sono deputati alla gestione delle emergenze, anche se oggi in realtà, da quel che abbiamo saputo da Regione, questo sistema non è per esempio ancora fruibile dalle prefetture e dalle province. Forse lei, che mi pare di aver capito è un funzionario provinciale, saprà se il settore protezione civile della provincia di Brescia può già accedere a tutte le informazioni relative ai comuni che sul proprio territorio hanno già implementato i contenuti su BBC online. Poi mi chiedeva rispetto alla questione sulle superfici di emergenza private. Ora non mi viene in mente quali siano le aree di attesa private che sono state identificate sul territorio. In realtà la maggior parte, credo quasi tutte le superfici, sono dei parcheggi o dei parchi pubblici. Mi sfugge quale sia se ci siano effettivamente delle superfici che sono davvero, diciamo, di proprietà privata. Da quel che abbiamo potuto verificare sul territorio, certamente tutte le superfici che sono state identificate sono superfici accessibili dal punto di vista proprio dell'accessibilità, quindi non sono superfici chiuse o interne a proprietà private. Può essere magari che siano stati identificati dei parcheggi che sono di proprietà privata come superficie?
No, sono individuati l'oratorio di Botticino Mattina, il campo dell'oratorio di Botticino Mattina, che anche se è un'area accessibile, è un'area della parrocchia, quindi non è pubblica. E poi l'area Feste, che è un'area privata anche quella, mi risulta, è anche confinata, credo che rimanga anche chiusa proprio a chiave, sempre a Botticino Mattina, in via del Marmo.
Ok, ho capito. Ecco, in questo caso non si tratta di superfici di attesa, ma in tutti e due i casi di superfici di ricovero. Diciamo che non so se l'amministrazione, diciamo, erano già contenute peraltro nel vecchio piano come superfici, quindi non so se a suo tempo l'amministrazione abbia stipulato degli accordi specifici rispetto all'utilizzo di queste aree. Certamente, trattandosi di superfici di accoglienza o ricovero o eventualmente o comunque ammassamento, diciamo, l'utilizzo è poi eventualmente attivabile da parte dell'amministrazione anche attraverso un'ordinanza di occupazione, che io sappia. Poi non...
Sì, non è questo tanto il punto che costituiscono adesso, in passato no, perché in passato non c'era più l'obbligo del coordinamento con il piano di governo del territorio, di fatto, ma di fatto adesso, proprio anche in virtù della nuova legge regionale e anche del codice di protezione civile, sì, però è una tematica che poi si può affrontare in sede di pianificazione.
Ci sono altre domande? Prego, consigliere Marchese.
Grazie, intanto ringrazio per l'illustrazione. Io ho già scaricato l'app. Bella, una domanda. Verrà illustrata alla cittadinanza? Cioè, perché soprattutto in questo periodo penso che sia abbastanza attenzionato il tema protezione civile. E quindi potrebbe essere utile, penso che l'amministrazione lo comunicherà cioè anche tramite web o tramite, non lo so, il notiziario, eccetera, però ritengo che magari sia opportuna un'assemblea di presentazione anche per illustrare alla cittadinanza questo strumento che mi pare buono, cioè anche questa app. È un'opportunità che insomma, vi invito a sfruttare, ecco.
Raccogliamo l'invito, non faremo solo le assemblee, ma lo presenteremo anche alle scuole. Se non ci sono altre domande, passerei alla dichiarazione di voto. Prego.
Non ha risposto allora relativamente alle schede delle aree di emergenza, con l'indicazione dei sottoservizi e del numero di... È sfuggito a me, c'è da qualche parte?
Se fa riferimento alle schede, quelle del Dipartimento non sono state compilate, diciamo, sono state inserite le informazioni principali all'interno del piano rispetto alla capienza che ogni area d'emergenza, sia che abbia funzioni di attesa o di accoglienza e ricovero, ha sul territorio, e con la protezione civile del gruppo comunale abbiamo, per quanto riguarda la superficie, quella principale di accoglienza, che è quella dello stadio di Botticino sostanzialmente, studiato un layout di configurazione proprio dell'area d'emergenza attraverso proprio la suddivisione dell'area in settori adibiti ad ognuna delle funzioni che dovrebbero essere presenti all'interno di quella superficie. Ma le schede, le confermo che le schede, quelle di censimento delle superfici strategiche in formato quello del Dipartimento, non sono contenute nel piano.
Grazie.
Se non ci sono altre domande, passiamo alle dichiarazioni di voto. Marchese, prego.
Votiamo a favore, ovviamente.
Treccani, prego.
Favorevoli.
Passiamo alle votazioni. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Per cui nessuno astenuto, nessuno contrario.